dare la parola alla professoressa Claudia Di Filippo Bareggi, che ci parlerà su echi del dibattito sulla povertà e sintomi nuovi di consapevolezza attraverso lo specchio della stampa. Grazie. A lei la parola. Grazie, professor. Si schiaccia lì, tasto bianco.
Ecco, come si può agevolmente vedere dal programma di questo convegno, molto spazio è stato dato giustamente alla voce della stampa, che è una lente di ingrandimento particolare ma sempre molto efficace dei problemi e anche degli umori e dei malumori di ogni periodo storico. Ecco, se la stampa dunque è uno specchio, l'intenzione mia è stata quella di prendere alcuni dei testi maggiormente letti nella Milano del periodo di cui ci stiamo occupando, di guardarci dentro in questo specchio e vedere quale immagine ci restituisca del povero e della povertà. Il primo dato che è da sottolineare in questo discorso mio breve, che poi riprenderò in modo più approfondito nella relazione scritta, che fa un po' da quadro anche alle altre relazioni sul tema della stampa, è che in realtà esistono ambiti diversi nei quali ci si occupa e ci si preoccupa del povero, quello politico, quello giuridico, quello letterario, pastorale e spirituale, e ognuno di questi ambiti in realtà usa un suo linguaggio e restituisce del povero delle immagini che non sono sempre sovrapponibili. Molto succintamente esse comunque oscillano sempre fra due poli. Diciamo il primo è negativo, ecco, il primo di questi linguaggi usati è quello che vede il povero in modo negativo ed è in fondo quello usato dalle istituzioni politiche di ogni tempo, un po' il discorso che già questa mattina è stato affrontato. Il diritto romano assimilava il vagabondo allo schiavo fuggitivo, il codice giustinianeo è quello che introduce la distinzione, che poi in epoca moderna sarà così appunto largamente applicata, della distinzione fra i poveri validi che devono essere fatti lavorare e i poveri inabili. L'editto di Rotary addirittura prevedeva la pena di morte per chi si trovasse fuori dalla propria marca. Comunque, come già è stato ben detto nel quadro del professor Pollan questa mattina, anche nelle ordinanze medievali contro la mendicità e poi nei provvedimenti di questo genere che dalla metà del Trecento si generalizzano e si accelerano e si estendono un po' a tutta l'Europa in ambito moderno, l'immagine del povero, anche se non sempre è coincisa con quella dell'individuo socialmente pericoloso, è sempre però stato un elemento di disturbo e una presenza in qualche modo inquietante. La seconda immagine, quella positiva, tradizionalmente è ascritta alla capacità di espansione del messaggio cristiano. Ecco, in brevissima sintesi, diciamo, gli apporti fondamentali sono stati questi. Il primo concetto, non esiste soltanto una povertà che è degradazione, ma esiste anche una povertà virtuosa. Per meglio dire, la povertà è una beatitudine, il discorso della montagna, come tale scelta volontariamente da Cristo e da Lui espressamente chiesta ai discepoli. Secondo, comunque nei riguardi della povertà involontaria, il credente che sa che il giudizio finale su di lui, il discorso escatologico di Matteo, sarà un giudizio dato proprio sulla carità, è tenuto ad un'azione di solidarietà concreta nei riguardi dei fratelli. In genere la letteratura tende a sovrapporre questi due concetti. Io penso che sarebbe invece più giusto, e vedremo in epoca moderna che questo si addice esattamente a quel discorso che andrò a fare, è più giusto distinguerli, anche perché sono due concetti che hanno avuto un impatto sociale molto diverso. Molto difficile da vivere l'ideale di una povertà come via di ascesa, ecco, difficile per le singole persone, pensiamo appunto alla figura dei santi, difficilissimo per i gruppi, tutti i problemi degli ordini mendicanti e degli ordini francescani in particolare stanno a dimostrarlo, quasi impossibile per le istituzioni, e non penso solo al dibattito drammatico della Chiesa del 200 proprio sul tema della povertà di Cristo, ma penso proprio per l'epoca di cui ci stiamo occupando alle polemiche roventi del periodo della Riforma contro la ricchezza e la corruzione degli ordini religiosi e contro questa veste politica se non militare della Chiesa di Roma, che sembrava farle venir meno al suo fondamentale obiettivo, che era quello spirituale. Ecco, invece il concetto di carità, quello sì che è più semplice ed è quello che ha avuto più seguito, più larga presa a livello della mentalità comune e ha mobilitato forze dando vita appunto, come abbiamo sentito, a molteplici istituzioni e strutture di accoglienza. E in fondo se, come dicevo, non è riuscita a mutare fino in fondo l'idea negativa che del povero le istituzioni di ogni tempo ebbero, però lo attenuò, se è vero che nella pubblicistica cinquecentesca, ma anche quella del secolo successivo, a Milano Bartolomeo Cipolla, ma poi sono noti bene in casa in Novario, esistono testi in cui ancora si parla dei privilegi della povertà. In sostanza una serie di deroghe procedurali e di forma di clemenza particolare anche nel caso di furti e di delitti, noi diremmo sorte di attenuanti generiche, concesse alla figura del povero in quanto tale. Ecco, questi testi mostrano che in fondo la giurisprudenza, che è un po' il punto, in fondo il linguaggio con cui si esprimono le istituzioni politiche e poi quello giuridico, la giurisprudenza aveva accolto le elaborazioni dottrinali dei canonisti e dei teologi che dal XII secolo in avanti avevano discusso il cosiddetto caso di necessità, che aveva dato luogo, ed è questo un settore ben studiato e molto interessante, questo caso di necessità, avevano sostenuto che quando c'è un reale e concreto pericolo di vita, quindi nel caso di guerra, di assedio, eccetera, la vita dei poveri viene a essere più importante dei beni dei ricchi, quindi una sorta di sospensione, di sospensiva della giurisprudenza ordinaria, per cui appunto anche il concetto di furto viene a essere in qualche modo attenuato nella sua anche proprio dal punto di vista della pena. Ecco, se questi testi mostrano quindi un interessante punto di convergenza fra questi due poli che ho citato in apertura, quello positivo e quello negativo, sulla figura del povero, dobbiamo però anche dire che esiste un altro settore della pubblicistica che rivela al contrario che la diffusione del messaggio evangelico non aveva però cancellato del tutto l'idea di un povero impostore, che era ancora molto radicata a livello della coscienza comune. Lo dimostra il filone della letteratura furfantesca, che ha un'antichissima derivazione addirittura classica, passa nella letteratura popolare medievale e nella novellistica, riemerge con decisione alla fine del 400, e questo un po' dovunque, in area svizzero-tedesca, ma anche in Italia, il manoscritto del Pini, che poi sarà appunto tradotto dal nobile secolo successivo, e diventa un vero e proprio filone letterario importantissimo nel 600. Questo un po' a livello di tutta l'Europa, la Francia e l'Inghilterra segnatamente, la Spagna, la letteratura picaresca. Abbiamo parecchi di questi testi presenti e letti a Milano, appunto il Nobili, i Garzoni, ma anche Le Mans, che vedo, e Cervantes, e molti testi spagnoli che vengono tradotti appunto in lingua italiana. Questi testi, che hanno fra loro parecchie somiglianze e sono piuttosto interessanti, rappresentano in genere non il singolo povero, talora sono di genere biografico, ma attraverso la figura del singolo povero mostrano piuttosto il mondo dei poveri. Un grande affresco di questo mondo, rappresentato quasi come un mondo alternativo, con delle sue gerarchie precise, una lingua segreta, la lingua furbesca o l'argot o la Germania, secondo delle aree linguistiche, una sorta di corte dei miracoli giocata tutta sull'imbroglio. Questi testi spesso dicono di ispirarsi al reale, seguendo la falsariga di costituti di processi veri o presunti, e molto spesso sono scritti da personaggi che effettivamente in veste diversa, come medici, come funzionari, come uomini di legge, comunque hanno avuto a che fare con il mondo dei reclusi, delle galere, dei malati. In sostanza, questo genere letterario viene quasi a proporre un'immagine in sostanza sovrapponibile con quella negativa appunto delle istituzioni politiche. Nel 1507 usciva a Milano un librettino molto breve chiamato Contenzione di Pluto e Diro. Ecco, un breve dialogo ad opera di un di Antonio Fregoso, un genovese che però era lungamente vissuto alla corte di Ludovico il Moro a Milano. In questo dialogo ci sono questi due personaggi, Iro, che rappresenta la povertà vissuta, e invece Plutone, un dio della ricchezza molto divertente, che si incontra in realtà, diciamo, nei boschi insieme con questo Iro, che era un eremita, perché sta in realtà sfuggendo l'abbraccio soffocante degli uomini che gli corrono tutti dietro perché tutti vogliono diventare ricchi. Ognuno parla dei suoi problemi e alla fine si inserisce un terzo personaggio, che è la Fortuna, la quale rimprovererà a Iro uno stile di vita in sostanza non civile e dice, cito: abitano i tuoi fra grotte e dune, al freddo il verno, al caldo sol l'estate, mentre fatte son per Plutone legge e statuti, l'ample cittade delle mura cinte e con tanti ornamenti poi distinte. Per lui sono i politici costumi, la civil compagnia, le stanze ornate. Ecco, questa citazione mi pare esemplifichi molto bene questa mutazione, ecco, di clima culturale della fine del Quattrocento. Qui, diciamo, l'idea che si contesta non è quella del povero imbroglione, del mendicante imbroglione della letteratura furfantesca, ma è proprio l'idea di povertà, ecco, che viene negata in nome di questa vita civile dignitosa di una società ordinata e operosa, quale quella appunto propugnata dall'umanesimo, nella quale era proprio l'idea stessa della povertà che viene negata, perché sembra, diciamo, negare i valori dell'uomo, la cultura, l'intelligenza, la sua capacità di azione nel mondo. Ecco, però, se la cultura umanistica negò con decisione la povertà come virtù, fu invece sensibile al tema della carità. Ecco, questi due temi, distinguendoli, possiamo forse meglio capire, ecco, questo anche il problema che ora tratterò. Erasmo, come Moro, vivesse come il gruppo lionese già citato di Pagnini e Vossel, proprio perché erano essi stessi sostenitori di un modello di società misurata e nella quale l'intelligenza e la cultura avevano largo spazio, non potevano proprio non vivere in maniera drammatica invece il contrasto, ecco, con la realtà di queste masse di diseredati che, come abbiamo sentito questa mattina, in numero sempre crescente bussavano alle porte delle città europee del tempo e contemporaneamente bussavano anche alle loro coscienze di uomini e di credenti. Alla ricerca di una guida utile alla loro azione, questi uomini si imbatterono nella patristica e soprattutto, ecco, nella figura di Gregorio Nazianzeno, la sua orazione De Amore Pauperum, nella quale questo padre della Chiesa aveva rappresentato a tinte fosche il quadro di una povertà degradata da una parte dai lineamenti non più umani e, per contrasto, dall'altra, invece un'esibizione tracotante di lusso senza scuse, sembrò attagliarsi particolarmente bene alla situazione cinquecentesca, così come la difesa che Gregorio aveva fatto della dignità di ogni uomo. Ecco, e sembrò offrire parole autorevoli, antiche ed autorevoli, e infatti fu usata, direi al di là del reale significato in realtà del testo, per giustificare una riforma dell'assistenza che, come abbiamo già visto, coagulando le forze di tutti, desse vita ad una struttura laica centrata e più capace di rispondere al bisogno, ecco, e che fosse capace anche di perseguire l'obiettivo che a questi gruppi di umanisti stava a cuore, la cura dei malati, sì, ma soprattutto l'educazione dei piccoli e la rieducazione degli adulti validi. Infatti le opere di Gregorio Nazianzeno ebbero molte, che avevano già avuto delle edizioni latine all'inizio del Cinquecento ad opera di Ecolampadio di Erasmo, ebbe poi questo sermone molte edizioni nelle lingue volgari. In italiano abbiamo un'edizione del 69 d'opera del Caro a Venezia, e poi le omelie furono anche tradotte a Milano sempre nel 69, a dimostrazione che in fondo il 69 è una data abbastanza tarda, che appunto la vigilanza su questo tema dura a lungo. Ecco, diciamo che quindi la riflessione di questi circoli culturali umanistici, da una parte valse a modificare radicalmente l'immagine della povertà, che diventa appunto da povertà virtuosa in realtà un problema da risolvere, e finì anche per prestare di fatto nuovi argomenti al programma di razionalizzazione dell'assistenza, di cui abbiamo già sentito parlare questa mattina, in un momento nel quale era proprio la grande urgenza dei bisogni sociali del tempo che creava concordanze fra gli obiettivi delle istituzioni politiche da una parte e quelli dei credenti più attenti alla realtà dei problemi del loro tempo dall'altro. E questo, come si è detto questa mattina già, appunto, in modo in fondo indipendente dalle differenze confessionali. Dal punto di vista dal quale io mi pongo, che è quello della trattatistica, certamente bisogna non dimenticare che dalla parte protestante proporre un'assistenza centralizzata che andasse a toccare il vecchio modulo in cui gli ordini monastici avevano tanto spazio, di fatto si caricò dei significati dottrinali di parti molto precisi, e quindi abbiamo da parte protestante questo tipo di polemica. Da parte cattolica, proprio per questo motivo, abbiamo invece un dibattito che così si centra fra gli anni 40 e gli anni 70 del Cinquecento, soprattutto fatto in ambito spagnolo, che da una parte tenderà appunto a dimostrare che non c'è contiguità fra riforma assistenziale ed eterodossia da una parte, e poi che prevederà una serie di aggiustamenti che di fatto lasceranno appunto sopravvivere più a lungo in ambito cattolico un po' il vecchio e il nuovo. Ecco, però l'importante è che dal mio punto di vista, dal punto di vista del tipo di studi che io faccio, è di vedere che l'atteggiamento mentale alle spalle mostra effettivamente più similitudini che differenze. Ecco, vorrei fare ora tre brevi citazioni che nell'ordine sono: la prima, un brano del Beneficio di Cristo, ecco, che è questo librettino che aveva formato in realtà una generazione intera di eterodossi italiani della prima metà del Cinquecento e della metà del Cinquecento. E il brano è questo: perché Dio non ti ha dato le ricchezze per spendere in male e peccati, ma i ricchi non sono altra cosa che dispensatori e distributori dei beni di Dio. La seconda citazione invece è di mano di Calvino: coloro che possiedono delle ricchezze sappiano che l'abbondanza non è per favorire l'intemperanza o la dissolutezza, ma per servire alle necessità dei fratelli. Il terzo è preso dai Ricordi di San Carlo: si guardi il ricco dall'altre inutili spesi, ricordandosi che se ha dalle facoltà ne è amministratore e che ha da rendere conto a Dio. Ecco, ho fatto di fila queste tre citazioni per mettere in luce, ecco, questa somiglianza impressionante di linguaggio, che certamente è dovuto al fatto che alle spalle di tutti e tre c'è la stessa, come dire, attrezzatura dottrinale, cioè i rimandi sono poi sempre quelli della scrittura e dei padri della Chiesa. Ecco, però diciamo, anche se appunto il pochissimo tempo in cui devo stare non consente che di accennare, in realtà mette anche in luce come al di là e al di qua delle Alpi innanzitutto non ci si confrontasse in maniera seria sul problema della povertà e delle sue cause sociali. La povertà c'è e viene insomma accettata. E di qua e di là, in fondo, nessuno l'ama. Ecco, anche nell'ambito della Chiesa tridentina questo, diciamo, la povertà non è poi così un valore così importante. Al di là e di qua delle Alpi prevale un ideale di vita che non è appunto realmente la ricchezza, ma la sobrietà, ecco, e con una sottolineatura importante verso il non ozio, la necessità di agire, diciamo. Questo è un tema molto caro chiaramente alla diciamo le prospettive calviniste, ma è un tema anche che è molto molto ricorrente, molto presente in San Carlo e in tutta la letteratura che a San Carlo si lega a Milano. Ecco, sulla fine insomma del discorso, arrivando ecco alla fine del Cinquecento e ai primi decenni del secolo successivo, per quanto riguarda la pubblicistica milanese, direi che si può notare una sorta di caduta di attenzione al tema della povertà in sé. Ecco, non ci sono più dei grossi momenti in cui si dibatte questo tema, che in fondo però io penso che negli anni 30, 40, 50 del Cinquecento avevano avuto appunto un'importanza a livello europeo, soprattutto perché ad essi erano sottese, ecco, delle implicazioni e delle preoccupazioni di tipo politico, che poi invece, diciamo, quando la realizzazione di questa assistenza parte e si concretizza, in parte vengono meno. Ecco, devo dire che in fondo a Milano non c'è una grande traccia di questa polemica sulla povertà, mentre invece c'è la celebrazione, penso al Morigi, ecco, di quello che è stato fatto, diciamo. Ecco, l'impressione comunque è che questo tema della povertà non ha più appunto comunque implicazioni di tipo politico, ma torna in ambito pastorale e devozionale. Ecco, di povertà, guardando la grande messe di libri appunto di tipo formativo, diciamo così, che nella Milano della fine del Cinquecento, inizio del Seicento compare, ecco, possiamo dire che il tema della povertà c'è ancora, ma diciamo quali sono, ecco, vorrei brevemente dire quali sono le sue caratteristiche con le quali viene trattato. Allora, il quadro di riferimento innanzitutto è abbastanza tradizionale. Tuttavia c'è una sottolineatura sempre presente condanna del ricco. Ecco, il ricco è un individuo a rischio per quanto riguarda la sua vita spirituale. Ecco, questo è sottolineato, ecco, per esempio Loarte negli Esercizi di Vita Cristiana raccomandava al povero, dice, di schifar quanto si può la conversazione dei ricchi perché non ti si attacchi la loro infezione. Ecco. Parallelamente, diciamo, questa povertà, che forse non è miseria, appunto, ma povertà, diventa via via nella pubblicistica del Seicento anche contenta, ecco. No, penso al titolo appunto del Bartoli, la povertà contenta, dedicata ai ricchi, non mai contenti. Emergono anche altri temi. Ancora una piccola citazione che è di uno dei grandi collaboratori, il più grande collaboratore di San Carlo, Gagliardi. La citazione dice così: i padri antichi hanno detto che il Signore per questo lascia le miserie nei prossimi, quali potrebbe bene levare affatto, a ciò che noi, soccorrendo con la limosina, siamo imitatori ed come vicari di Dio. Ecco, questo tema della elemosina e della sua preziosità è un tema appunto che nel Seicento, ora non posso soffermarmi su tutto, ma insomma è un tema che proprio il Seicento svilupperà con ecco, diciamo, toni diversi, ma insomma che è molto presente alla pubblicistica seicentesca. Un altro tema ancora, ancora una citazione di un collaboratore di San Carlo, questa volta il Carmelitano Castiglione: et perché voi ricchi più delle volte avete alle vostre mense superflue vivande, se volete che a voi sia perdonata da Dio tale superfluità, date almeno ai poveri la necessità. Ecco, e questo tema del superfluo, che ha dei toni duri come questo del Gagliardi, penso anche al Bellarmino, cioè ci sono alcune citazioni nelle quali si riprende di nuovo l'argomentazione della patristica, soprattutto Agostino, che diceva appunto che dove si ha il superfluo si ruba agli altri, no? Ecco, quindi ci sono alcuni aspetti di questo tipo, ma diciamo sul tema del superfluo, che poi è un concetto ben difficile da quantificare e definire, nel Seicento ci sarà poi ecco, uno sviluppo diverso, che è quello dei casuisti e poi della polemica dei giansenisti, ecco, che si inserirà su questo tema. L'impressione generale con questo termine è che in sostanza, almeno guardando a queste molte opere appunto fra fine 5 e 600, sermoni, prediche, quaresimali, vite dei santi, opere devote, opere di formazione, ecco, penso proprio anche tutti, non so, proprio Loarte, Granada, ecco, questi testi che San Carlo raccomandava proprio a tutti, le monache, i laici delle confraternite, ai confessori da proporre, ai padri di famiglia, ai maestri di bottega, ecco, cioè, questo tipo di... l'impressione è che il problema dei doveri del ricco verso il povero, in fondo si può dire che tutta questa letteratura non è una letteratura del povero ma sul povero, questo è un po' un tema sotteso a tutto ciò che io ho detto, questo tema dei doveri verso il povero sia stato come riassorbito nel tema più ampio delle opere di misericordia. Ecco, diceva San Carlo: dilettati poi dell'opera di misericordia, di fare elemosina, di visitare gli ospedali, carceri o infermi e in qualche modo aiutare i poveri. Ecco, e nei testi di spiritualità, nei libri di meditazione, anche negli opuscoli dedicati alla confessione, che queste sono cose piuttosto interessanti, non c'è mai questi che sono una traccia, non parlo quelli per i confessori, ma quelli tante volte sono catechismi che hanno anche una traccia di aiuto a chi si deve confessare per fare mentalmente mente locale quello che deve dire. Ecco, non c'è mai un punto nel quale si parla di cosa hai fatto nei confronti dei poveri. Ecco, invece ci sono dei momenti in cui ci si interpella sulle opere di misericordia in genere, diciamo. Ecco. L'impressione appunto è che la figura del povero che aveva preso, era diventata così importante diciamo nella letteratura della metà del Cinquecento, ha ripreso invece il suo posto in mezzo alle altre categorie di afflitti, dei numerosi afflitti, appunto infermi, carcerati, eccetera, malati, che in un'epoca come il Seicento di gravi tensioni sociali certamente non cesseranno di interpellare la coscienza degli uomini di buona volontà del tempo, dando vita però più che a dibattiti atti a lasciare traccia di sé nella trattatistica, ad un concreto e anche più silenzioso farsi che appartiene piuttosto alla storia quotidiana della carità.